una puntata di voi che sapete che si preannuncia davvero molto molto divertente, perché parleremo dell'arte di sopravvivere alla critica musicale, insomma alle stroncature. Chi sopravvive alle stroncature forse ha la possibilità di avere un grande successo, chi lo sa, lo chiederemo ai nostri ospiti. E partiremo da un libro molto gustoso che si intitola Invettive musicali, curato dal direttore d'orchestra e compositore Nicholas Slonimsky, anzi scritto da Nicholas Slonimsky e pubblicato in un veste italiana, dicevo, per Adelphi, e curato dal compositore Carlo Boccadoro, che sarà uno dei nostri ospiti. Anzi, che saluto subito. Carlo, benvenuto, buongiorno.
Grazie dell'invito e grazie a tutti gli ascoltatori.
E partiremo da questo libro per parlare dunque di invettive musicali, critiche, stroncature, e chi meglio di una penna affilatissima e ferocissima come la nostra Carla Moreni, critica musicale del Sole 24 Ore. Carla, buongiorno.
Evviva, grazie, viva. Che gentili, mi piace.
Sei feroce oggi.
Sono qua con la ruota della rotina.
Oggi sei affilatissima. Dunque, dicevo, un argomento molto gustoso che ha dei risvolti anche nella nostra contemporaneità, nella capacità che abbiamo oggi ancora di fare una critica feroce. Ma io vorrei partire per questa puntata di Voi che Sapete da un ascolto. Cosa si tratta? Si tratta di La Mer di Claude Debussy, e dunque chiedo subito ai nostri ospiti chi di loro ha avuto il mal di mare in questa introduzione musicale. Carla.
Devo partire io? Beh, io soffro in genere di mal di mare. però sì, va bene, ok, d'accordo, ci si può prendere una pastiglia e si sopporta.
Dunque, La Mer di Debussy momento... infatti diventava perfidamente Le Mal de Mer attraverso la penna di Nicholas Slonimsky. Ecco perché questa subdola domanda. Carlo Boccadoro, scusami Carla, giro un attimo velocemente la parola a Carlo Boccadoro. Per capire dunque da cosa partiamo, cioè Nicholas Slonimsky, innanzitutto chi era?
Era un grande pianista, direttore d'orchestra, musicologo, lessicografo, ma soprattutto è stato un campione della modernità, è stato un amico dei più grandi compositori, diciamo, della seconda metà del Novecento, da Ives a Stravinsky, ha incoraggiato le prime esecuzioni di centinaia e centinaia di brani, avendo fondato un'orchestra a Boston. Era una specie di Boulez prima di Boulez, perché prima Boulez sappiamo che era noto perché voleva esattamente la musica fosse eseguita con una precisione assoluta, perché prima di che arrivassero musicisti come Slonimsky e Boulez, la musica si eseguiva un tanto al chilo, un po' come è capitato anche oggi ai medi sentire. La musica contemporanea si prova poco, arriva all'ultimo minuto perché tanto la gente non la capisce, chi se ne frega. Invece lui è stato il primo a chiedere la assoluta precisione e la correttezza di tutto quello che c'era scritto. Infatti era adorato proprio dai compositori. E in questo è stato proprio il primo. Dopo di lui Boulez è stato il secondo. E quindi era, del resto Schoenberg lo diceva, la mia musica non è moderna, è solamente suonata male. E proprio così, era suonata malissimo. Invece lui ha pensato che se fosse suonava magari quel che c'è scritto, la possibilità che il pubblico fosse meno ostile sarebbero state ridotte, anche se poi in realtà il pubblico era sempre ostile, però lui almeno sapeva che aver fatto un buon lavoro. E in più ha scritto un sacco di libri, ha influenzato anche molto il mondo del jazz, scrivendo libri di scale che sono stati usati da John Coltrane, da Mingus, anzi è quasi più famoso nel mondo del jazz, nel mondo della musica classica. E siccome era un uomo molto spiritoso, molto eccentrico, ha deciso di raccogliere tutte queste stroncature, centinaia e centinaia di stroncature, andando a frugare nelle biblioteche, e quindi sono stroncature, diciamo, in gran parte americane, però ce ne sono anche tedesche, francesi e qualcuna inglese, che vanno dai tempi di Beethoven fino a quelli di Shostakovich. Si pensa che il libro del 53, Shostakovich allora era proprio la musica contemporanea,
certo.
Dell'epoca, sì.
Sì. Dunque, la musica di Berlioz è definita simile ai farfugliamenti di un grande babbuino, un americano a Parigi, uno sproloquio volgare, prolisso e inutile, e i cinque pezzi d'orchestra di Webern sono da considerare significativi e sintomatici quanto un mal di denti. Carla Moreni, tu che scrivi abitualmente sul Sole 24 Ore, ma non solamente, insomma, e segui tantissimo la scena contemporanea, concertistica, hai mai scritto una critica veramente velenosa?
Ma sì, mi è capitato molto spesso di stroncare, mm-hmm, e devo dire che leggere queste 400 passa pagine di antologia di Slonimsky mi hanno fatto venire un po' nostalgia delle stroncature, perché in fondo, certo, alcune provocano noi lettori mentre le rileggiamo il mal di mare, il mal di pancia, il mal di denti, il mal di testa, a seconda di dove uno le voglia collocare. Però in qualche modo dietro una stroncatura, anche la più dissennata, mm-hmm, feroce e scorretta dal punto di vista dell'insulto, dell'apostrofe, proprio del glossario, diciamo, della grammatica violata, nonostante tutto, dietro una stroncatura esce per il lettore, io credo, la curiosità di andare a sentire. Mentre invece nella melassa, adesso faccio il critico, nella melassa generica di oggi, dove tutto va bene, dove tutto è bello, dove andiamo tutti d'accordo, alla fine quel pizzico, diciamo, di intelligenza, di guizzo dell'intelligenza che ci vuole per andare a curiosare il nuovo, mi manca. Cioè, dire sempre bene significa in qualche modo far morire la musica, soprattutto il nuovo, ma anche il vecchio, perché in qualche modo mettersi in posizione critica e anche di fronte a un capolavoro assodato, metterti proprio di sbieco e dire: però io lì ci vedo questo, senza insultare. Questo libro è meraviglioso, poi alla fine comprende anche un insultare, una raccolta degli insulti che sono divertentissimi da leggersi dall'inizio alla fine, questo insultario. E ce ne sono tantissimi, ce ne sono veramente anche più, ci sono caotico che è facile, ma ad esempio parlare di Bartok e dire che la musica di Bartok è una carriola non oliata, lo trovo meraviglioso. Varese è una catastrofe in una fabbrica di caldaie. Cioè, anche il lessico, diciamo, sprigiona un po' di scintille di novità. Comunque, viva la stroncatura, per sintetizzare il mio pensiero.
Se il lettore fosse così precipitoso da acquistare una qualsiasi delle composizioni di Béla Bartók, si accorgerebbe che tutte indistintamente sono fatte di mucche archi di note privi di significato, che in apparenza rappresentano il compositore a passeggio sulla tastiera con gli stivali. Alcune possono essere eseguite meglio con i gomiti, altre con il palmo della mano. Nessuna richiede dita per l'esecuzione o orecchie per l'ascolto. Le produzioni di Bartok non sono altro che escrementi. Questa era una critica velenosissima che appariva sul The Musical Quarterly di New York nel luglio del 1915. Carla, qui abbiamo un altro riscontro sulla musica di Béla Bartók. Dunque, vorrei volgere una domanda a Carlo Boccadoro. È possibile, abbiamo capito quanto anche secondo Carla, insomma, la critica sia un elemento di vitalità, di vivacità, è giusto poter esprimere delle opinioni anche negative, perché questo rende il panorama sicuramente più vivace e non appiattito sempre da tutto questo essere molto così politically correct, se vogliamo dire, riguardo alla critica musicale. Ma è possibile, e anche nella storia forse abbiamo avuto degli esempi, che possiamo come critici musicali, insomma, ci si possa trovare davanti a un capolavoro e scambiarlo effettivamente per spazzatura? Carlo, cosa ne pensi?
Ma questo è successo molte volte, però esatto, non è un motivo per abbandonare questa pratica. Io sono assolutamente d'accordo con Carla, anche perché io lo dico da compositore, la cosa più orrenda che il compositore può sentirsi dire alla fine di un pezzo è interessante. Mm-hmm. Interessante non significa niente, è proprio questa medietà. Preferisco che uno mi dica il tuo pezzo mi ha fatto schifo, perché è meglio. Interessante è come, cioè, non c'è bisogno neanche di ascoltare una cosa per giudicarla interessante. Questa appunto, questo correct, questa correctness. E poi per un autore, una critica anche aspra, è comunque una cassa di risonanza. Dire. Infatti io credo che sia stato molto utile, ad esempio, a Berio litigare con Fedele D'Amico, a Luigi Nono litigare con Massimo Mila, a Petrassi litigare con i critici romani dell'epoca, perché comunque non a caso poi da questi litigi nascevano amicizie che duravano 50 anni, perché comunque magari sbagliavano, ma facevano vedere l'autore qualcosa che lui non aveva visto, oppure lo spingevano a fare qualcosa di diverso, insomma. E noi invece non abbiamo più questa cassa di risonanza, tranne le rare volte, ad esempio Carla è una che fa stroncature, però in genere per un autore non c'è, cioè appunto tutto va bene, ma allora se tutto va bene nulla va bene.
Certo, e forse è difficile oggi anche distinguere nel panorama in cui i social per esempio sono degli strumenti perfetti per la critica, a volte di due parole, ma soprattutto per la critica da parte di chi non ha assolutamente nessuno strumento.
Oggi sono
no?
Tutti critici, la famosa esatto, storia del bar di Umberto Eco.
Esattamente, insomma. Esattamente. Quindi sì, è ancora più complicato credo nel panorama.
Però anche questa
odierno
è un po' una scusa per quei critici che non hanno coraggio, perché anche per stroncare una cosa che magari tutti lanciano in pompa magna con battaglie pubblicitarie tremendi, come è stato il caso ad esempio dell'opera su Raffaella Carrà che io ho diretto, sì, l'unica che ha avuto il coraggio di parlarne male è stata Carla. Per il resto gente che per la quale, che fino a ieri cantava le lodi di Xenakis, Lachenmann e le super avanguardie, si è sentita quest'opera che era un'opera molto pop, quasi un musical, e là, siccome c'era stato un battage che io non ho mai visto di spot TV, di qualsiasi cosa, allora questo forse è intimidito, non lo so, nessuno ha avuto il coraggio di dire che non gli piaceva, non che era brutta, perché magari per molti non era brutta, però è stata l'unica che ha detto non mi è piaciuta. Per tutti gli altri è stato un coro angelico di gente che però, cioè io so che non gli è piaciuta, quindi ci vuole il coraggio, perché c'è il coraggio di esporsi, anche perché poi si rischia di finire 200 anni dopo in un libro che si chiama Invettive musicali, scritto magari da qualcuno tra 200 anni, no? E quindi se nel dubbio stiamo in mezzo e diciamo che è interessante.
Sembra un amabile leggiadro viso, in pianto in riso e menzognero. La donna è mobile, qual mio malvento, grida, chi le confida, mal cauto il cuore, pur mai non sentesi felice a pieno, chiuso al seno non vive amore. La donna è mobile, qual più malventa, muta d'accento. Ed il pensier, ed il pensier,
quando Verdi deve comporre un'opera, aspetta pazientemente che suoni la mezzanotte. Dopodiché entra nel suo studio, dove c'è un pianoforte sistemato tra la gran cassa e i piatti, e seduto allo strumento prima picchia sulla gran cassa con la mano destra, poi sbatte i piatti con la sinistra e infine colpisce il pianoforte al centro, mentre nell'aria si mischia il riverbero di tutti questi suoni. Lui comincia a comporre il primo coro. Questo è il modo in cui scrive. Qualcuno ha dei dubbi a riguardo? Insomma, parliamo di Verdi. È possibile, Carla, vorrei ritornare con te, che appunto la critica che tu magari scrivi nel prossimo weekend su Sole 24 Ore, poi tu debba in qualche modo ritrattarla? Cioè, ti è capitato poi di pensare una cosa diversa tempo dopo che tu avessi scritto una critica?
Bah, la musica va sempre talmente in avanti che i ripensamenti sono pericolosi, però è divertente, perché adesso apro lo spot pubblicitario: su domenica uscirà proprio un pezzo su Verdi,
sì,
un grand tour verdiano dove raccolgo 6 spettacoli di Verdi che ho visto in giro, tra Parma naturalmente, Firenze, La Scala e Dresda, e racconto un po' come si fa Verdi di qui di là, tra direttori, registi, cantanti. Insomma, è una specie di tour verdiano che io ho intitolato 6 Verdi, punto di domanda, nel senso che sono 6 Verdi diversi, e dove ci si interroga. No, per tornare alla domanda, ripensamenti francamente no. A volte diciamo evoluzioni, magari che so, un interprete che c'era apparso così di primo acchito, o straordinariamente bravo, o straordinariamente così poco eloquente, ha un riascolto, a volte no, sempre sia una conferma, ecco, di quello di cui si è prima scritto. Ma l'aspetto interessante di queste invettive musicali, per tornare, perché magari i nostri lettori vogliono sapere qualcosa di più di questo libro, è che davvero le invettive, a parte che sono, Carlo Boccadoro, correggimi, all'80% di critici americani, quindi vengono molto dal nuovo, dal mondo di là, ecco, diciamo.
Sì, un 80% sì.
E questo perché Smolinski viveva di là, fa le ricerche.
Boston, sì.
Esatto, quindi aveva l'occhio. Però sono maggiormente interessanti, perché in qualche modo sono critici che non sono cresciuti, no, in questo nostro vecchio mondo, e quindi hanno magari anche una libertà di sguardo, di espressione da noi assolutamente sconosciuta. Ma questi critici non vanno a criticare la formichina, fanno a picconate la statua. Cioè, sono forti coi forti, e poi magari bonari con le piccole cose. Cioè, qui ci sono tutti i grandi nomi della storia della musica, da Beethoven a oggi in pratica. E i grandi, cioè avere il coraggio, l'autorevolezza e la capacità di resistere alle pressioni dei grandi, credo che oggi manchi quasi totalmente, perché nel panorama della critica attuale, ad esempio, qualche stroncatura talvolta si riesce anche a leggerla, però magari si va a stroncare la recita pomeridiana che si è fatta nel teatro di provincia con i cantanti di terzo ordine. Ma poveretti, ma fanno anche tenerezza, cioè io se devo andare a una pomeridiana di provincia, ma sono felice, ecco, quindi mi sembra tutto bellissimo, mentre invece a 7 dicembre mi sono presa tante incavolature, proprio, ma tante.
Certo, quindi insomma capiamo bene, Carla, come per svolgere il lodevolissimo mestiere del critico musicale serva anche una preparazione, direi, assoluta, molto forte, una capacità appunto di mettere in relazione tante cose, la storia dell'interpretazione, oltre naturalmente la storia della musica, che forse spesso appunto la critica, alcuni critici musicali magari fanno fatica ad avere, cioè il mestiere del critico musicale è un mestiere difficile, e qui lo vogliamo dire, che necessita di una preparazione enorme. Carlo Boccadoro, appunto tu ci hai parlato della critica che a volte hai ricevuto, che può essere una, come dire, una spinta, no? Uno stimolo a migliorare.
Non fa piacere, ma però non va nemmeno.
Esatto.
Migliorata.
Però forse appunto, come dicevamo, dipende anche chi questa critica la fa. Ci sono appunto occasioni di critiche che a volte non sono così autorevoli come quelle invece di Carla, per esempio.
Il 102% delle critiche degli dilettanti, certo, online, di Facebook, quelli non le consideriamo. Ma però per fare qualsiasi lavoro ci vuole una preparazione. Non vorrei mai trovarmi su un tavolo operatorio con uno che si è guardato l'istruzione su Facebook,
certo,
su come operare o come cavarmi un dente, insomma. Lo stesso per l'idraulico, cioè per qualsiasi mestiere fatto in modo serio bisogna prepararsi e studiare. Quindi io lo do per scontato, e gli altri non li considero nemmeno dei critici. Se dovessi dar retta alle cose che si scrivono online, non la considero critica quella. Poi, diciamo, ci sono altri termini meno gentili che non è il caso di dire in radio, ecco, però quindi no, quello no. Però quando poi, soprattutto sei un critico preparato, e bisogna dire che Sroninsky ci tiene a dire nel libro che qui non si tratta di ignoranti o di gente che non conosce la musica classica, cioè molti di questi critici sono intellettuali raffinatissimi, come George Bernard Shaw, come John Ruskin, come un sacco era gente che sapeva di pittura, di letteratura, quindi non sono stupidi, non sono ignoranti, semplicemente avevano terrore delle cose nuove, questa paura dell'ignoto che gli spingeva a stroncarlo in quanto ignoto, non in quanto brutto o bello. Cioè loro, la prima reazione istintiva era: non lo conosco, quindi lo stronco. Però non si tratta appunto di, non è un catalogo di bestialità di gente che non ha nemmeno, magari per motivi anche la preparazione, ce l'avevano e come, ma non gli piacevano le cose nuove.
Certo, e tu che sei un compositore, ovviamente, che si pone sulla scena contemporanea, senti che questa cosa, appunto questa critica un po' a partito preso sul nuovo, su quello che oggi viene scritto, esiste ancora?
Sì, assolutamente. È proprio una reazione istintiva, anche certo la situazione è un po' migliorata, però è migliorata, ma no, non tanto, nel senso che si stende sempre più, come diceva Carla, a non dir più niente, cioè a descrivere il pezzo, ma non a dire se è piaciuto, se non è piaciuto, quali sono state le reazioni del pubblico, perché in questo libro si parla anche moltissimo del pubblico, non sono solo i critici, le reazioni anche violente, spesso consulte del pubblico davanti alle opere contemporanee. E oggi io non trovo, cioè io leggo anche tanti giornali stranieri, francesi, americani, e anche gli stroncatori, sono tutte descrizioni, e anche le critiche, comunque forse perché là in America ti denunciano per ogni parola che dici, nessuno vuole finire in tribunale, quindi sono tutti estremamente prudenti, quindi non sono mai vere e proprie stroncature.
Ecco, Carla Moreni, secondo te, tu da critica appunto, quali sono le ragioni di questo appiattimento delle valutazioni, insomma, di una composizione, di un'interpretazione? Perché oggi siamo così prudenti? Davvero abbiamo, appunto, come critici, mi ci metto anch'io anche se non lo sono, paura delle conseguenze legali?
La paura della denuncia c'è.
Sì,
la paura della denuncia, sì, o diciamo, diciamo più in maniera più soft, comunque la famosa lettera al direttore, no? Io scrivo una lettera al direttore, il direttore di conseguenza ti telefona, ma cosa hai scritto, ma perché ce l'avevi con lui, no? Un direttore intelligente sa che in realtà una lettera al direttore significa la lettura del giornale.
Sì.
Perché io concordo con Carlo Boccadoro, l'aggettivo peggiore per un compositore è interessante, ma l'aggettivo peggiore per un critico musicale è non ti ho letto, che non è un aggettivo, è un'espressione. Ma non ti ho letto significa che non interesso. Quindi se la musica contemporanea è interessante, se la mia critica non interessa, io devo cambiare mestiere. Quindi se arriva anche la lettera di chi è stato toccato e arriva sulla scrivania del direttore, va benissimo, ma siamo felici, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo primario, che è comunque quello di essere letti e scatenare una reazione, perché comunque la critica deve sempre scatenare una reazione. E in fondo, in questa antologia meravigliosa di invettive, dietro l'insultario, che vabbè, quello è un po' un gioco finale, traspare nel profluvio di parole che questi critici dedicano, in questa proprio larghezza anche di argomentazioni, di frasi, di esempi, di paragone, traspare comunque una forte passione, no? Un elemento di reazione molto forte, e quindi in qualche modo nella stroncatura, pur parlando male di certi autori, di certe composizioni, proprio perché dopo io ne scrivo tanto, dimostro che questo compositore, che questo pezzo vale. E io lettore leggo la stroncatura e sicuramente mi compro il biglietto e vado a sentire quello che è stato stroncato.
We'll meet my own true love. We'll meet, cried he. I've just returned from the salt, salt sea. And it's all for the sake of thee. I could have married a king's daughter there. She would have married me. Then I have refused the crown of gold. And it's all for the sake of thee. If you could have married a king's daughter, dear, I'm sure you to blame, for I am married to a house carpenter, and he is a fine young man.
House Carpenter di Bob Dylan, tratto dal suo disco più controverso, direi, Self Portrait, di cui appunto fu scritto di tutto di più, tra cui il commento di Grail Marcus, che appunto era abbastanza esplicito: cos'è questa merda? E credo che molti la pensassero così. In questo caso Dylan, dopo anni di silenzio discografico, tornava con un album che effettivamente spiazzava, un album assolutamente, diciamo, al di sotto di quello che lui aveva finora proposto, e si diedero alcune diverse giustificazioni: un momento di crisi creativa, un accesso di autolesionismo, oppure anche la semplice voglia di ritornare, di distruggere il proprio mito, oppure di tornare e far parlare di sé. E dunque un'ultima domanda ai nostri ospiti su questo argomento così interessante della che riguarda la critica musicale, delle stroncature. Cioè, è possibile che la stroncatura sia un modo per far parlare di sé? Non dico volontariamente, come in questo caso il disco di Dylan, che rimane ancora un po' un argomento aperto, ma la critica musicale può aumentare la visibilità anche di un musicista. È così, Carla Moreni?
Sì, ahimè, a volte capita, adesso non voglio fare il nome che è sulla bocca di tutti in questi giorni, che assomiglia al nome della città di Venezia, ma a volte sì, cavalcare un nome, una situazione può creare anche un effetto, diciamo, di informazione più allargata rispetto a quello che sono i canali un po' elitari della musica colta. Sì.
Certo. Certo, dunque è stato davvero molto interessante parlare di questo argomento, naturalmente con voi che siete autorevolissimi. Carlo Boccadoro, vorrei ricordare appunto questa pubblicazione su cui tu hai appunto fatto un grande lavoro, perché questa edizione italiana...
È stato un lavoro molto lungo, sì.
Esatto.
2 anni e mezzo. Cioè,
immagino.
Tradurlo e fare tutto il resto.
Perché tra l'altro hai anche curato alcune parti, no, del libro, anche contestualizzandole.
Beh sì, tutte le note, poi ho scritto un piccolo saggio per far conoscere Sloninsi, perché in Italia non è molto conosciuto, insomma, sì. È stato un lavoro molto complesso, ma
bene,
ne vale la pena.
Che noi consigliamo appunto ai nostri ascoltatori di leggere, perché insomma, come diceva Carla, ci dà uno spaccato anche di un mondo musicale, di un certo periodo storico, e forse ci fa leggere anche i tempi odierni, una prospettiva diciamo più ricca, per così dire. E quindi Invettive musicali di Nicholas Slonimsky, pubblicato da Adelphi e curato da Carlo Boccadoro. Dunque grazie di essere stati con noi come sempre, grazie a Carla Moreni, e ti ritroveremo presto.
Con piacere, grazie.
E grazie anche a Carlo Boccadoro, a prestissimo.
Grazie a voi, a prestissimo.
For a grave in the depths of the sea. Of thee. Rete 2.